Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come tutti i mercoledì sera, anche questo mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, ultima puntata di stagione, una puntata quindi vedrete diversa, speciale, però non cambiano i nostri contatti, in particolare vi do la nostra mail clima@radiopopolare.it perché quella resta e insomma per tutta l'estate anche ci potete naturalmente scrivere, noi poi piano piano con calma rientro, leggiamo le mail e vediamo di mettere insieme il nuovo palinsesto invernale che partirà a settembre sempre con noi del Giusto Clima. Allora questa sera appunto puntata un po' speciale, intanto perché sono da sola qui in studio, ma sentirete comunque all'interno della trasmissione tutte le voci del Giusto Clima, quindi Marianna Osè, Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri, insomma sempre qua sono, però non sono qua fisicamente adesso con me, una puntata un po' speciale proprio in vista dell'estate. Di che cosa parliamo infatti questa sera? Non vi anticipo quasi niente, è una puntata a tema libri, quindi un po' di consigli di lettura e tema caldo, non possiamo non parlarne naturalmente qui al Giusto Clima, e partiamo allora da una rassegna stampa, anche quella specialissima, come vedrete, quella come sempre a cura del nostro Lorenzo Tecleme. Allora la parola va a lui.
Allora, care e cari, questa è una rassegna eccezionale per una puntata eccezionale, è l'ultima d'altronde, e il mio piano malefico era il seguente. Già che registro da dove mi pare, già che non siamo in diretta ma facciamo in differita, io vi manderò questa rassegna dal mare, con dietro il suono delle onde, proprio uso tutto il mio privilegio sardo a Radio Popolare di Milano. E siccome ho avuto questa bella idea, il karma mi ha punito e vi sto registrando questa rassegna stampa in mezzo alla pianura padana con dei gradevolissimi 40 gradi centigradi. Quindi io sto soffrendo, soffrite con me, iniziamo questa rassegna stampa un po' freestyle. Prima notizia, fa caldo, fa molto caldo. Secondo l'OMS in Francia le chiamate ai servizi di emergenza medica sono aumentate fino al 50% in alcune città, perché quando fa caldo ti viene un colpo di calore, ti viene un colpo al cuore, succedono queste belle cose. A Londra, posto non noto esattamente per la canicola, la scorsa settimana il servizio di ambulanza ha registrato il numero più alto di sempre di chiamate in un solo giorno per emergenze in codice rosso pericolo di vita. Spagna, posto di per sé già abbastanza caldo, il sistema spagnolo di monitoraggio della mortalità ha già stimato oltre 300 decessi in eccesso associati al caldo in pochi giorni. E se questa è l'Europa, l'Italia com'è? Beh, in Italia abbiamo la nostra caratteristica principale, la nostra passione dell'estate, cioè la polemica istituzionale. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che per ora non si registrano picchi di mortalità, e questa è un'ottima notizia, ma lo ha fatto polemizzando con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il pezzo di Nazioni Unite che si occupa di sanità, che invece ci dice: occhio, sta arrivando un picco, anche lì, picco di caldo, picco di morti. C'è però un dato positivo che arriva dall'OMS, e cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la prevenzione può funzionare e funziona. Secondo l'OMS i morti in questa ondata di caldo eccezionale in Europa sarebbero dell'80% superiori senza le misure di adattamento che abbiamo già preso negli ultimi 20 anni. Come sempre, alla crisi climatica ci si può adattare, ma adattarsi non basta. Ci arriviamo. Seconda notizia della giornata, e torniamo a parlare d'Italia. Il Senato ha dato il via settimana scorsa al DDL caccia, una legge molto richiesta dai cacciatori che permette in estrema sintesi di sparare di più, in più posti e per più tempo. Ora, c'è una cosa interessante su questo dibattito, e cioè che tutti i sondaggi sul tema, ma da anni, dicono che la stragrande maggioranza degli italiani è contraria, anche gli italiani di destra, anche gli elettori del governo Meloni sono contrari. E quindi com'è che l'esecutivo riesce a destreggiarsi fra contentare una lobby storicamente amica, quella dei cacciatori, senza scontentare tutti gli altri? Semplicemente ne parla il meno possibile. Qua l'appello alle opposizioni, su questo avete un gol a porta vuota, è veramente facile, rompete un po' le scatole. Terzo, se Roma piange, Washington non ride. La Banca Mondiale ha annunciato l'abbandono del suo obiettivo di destinare il 45% degli investimenti al clima. Una scelta frutto delle pressioni di, indovinate un po', Donald Trump. Era troppo strano fare un'intera rassegna stampa senza nominarlo. Perché lo può decidere Trump? Perché la Banca Mondiale è uno di quegli organi teoricamente paritari, ma in cui poi, di fatto, gli Stati Uniti sono il principale azionista, il principale finanziatore, quindi alla fine fanno un po' il bello e il cattivo tempo. E a proposito di Donald Trump, vi ricordate lo stretto di Hormuz quando vi abbiamo detto ma sì, ma che bello, ma che grandi, hanno riaperto il passaggio, finalmente è finita la guerra coi suoi morti ed è finita la crisi energetica che tanto ci spaventava? Ecco, lo stretto di Hormuz lo hanno già richiuso. Iran e Stati Uniti l'altro giorno sono tornati a spararsi, poi hanno smesso di spararsi, ma nel frattempo moltissime navi non se la sentono di passare, moltissimi armatori non se la sentono di rischiare e soprattutto le aziende che fanno assicurazioni dicono ma col cavolo che vi assicuriamo le navi, col rischio che gli Ayatollah o Donald Trump, che poi la stessa cosa, lancino un missile. Quindi la crisi energetica è ancora qua, è un po' rallentata, un po' affievolita, vediamo come andrà, ma ecco, se in Italia abbiamo la polemica dell'estate, nel mondo c'è la guerra dell'estate. Godetevela perché ne sentiremo parlare ancora per un bel po'. Quarto punto, parliamo di un tema nuovo, uno di quelli non così frequenti in questo programma, la libertà di stampa. Qual è la notizia? Ed è di nuovo una notizia italiana. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, la Lega avrebbe fatto pressione sull'agenzia AGI per spostare di mansione una giornalista, rea di aver dato conto in modo troppo dettagliato, troppo preciso, chissà, degli screzi tra Salvini e Zaia, segretario della Lega ed ex presidente del Veneto, nonché suo rivale interno. Queste richieste, secondo le ricostruzioni che sono girate sulla stampa, leggo qua ad esempio dalla rassegna stampa della testata Scomodo, sarebbero arrivate sia alla testata in sé, ai vertici di AGI, sia all'editore dell'agenzia AGI, che è la nostra amatissima Eni. Eni ha commentato, ha subito detto che assolutamente non gli è arrivata nessuna richiesta di questo tipo e noi ovviamente crediamo ad Eni, non abbiamo nessun dubbio che l'azienda di San Donato Milanese dica la verità, però io qua mi permetto di fare un appello. Cara Eni, non metterti in queste situazioni imbarazzanti. Sai che i giornalisti sono brutta gente, magari dicono cose false su di te, sei costretto a smentire. Fai una bella cosa, smetti di mischiarti nella stampa, così nessuno ti può accusare di cose che sono sicuramente false, noi ti crediamo assolutamente. Facciamo che se sei un'azienda che vende oil and gas non c'hai niente da che fare nel settore dell'informazione e dell'editoria. Anzi, lo dico pure al governo, che d'altronde di Eni è proprietaria, facciamo un bel esproprio, togliamogliela AGI, ma per il loro bene, per evitare che le male lingue possano dire cose brutte su Eni. Facciamo un bel gesto di difesa di una nostra eccellenza nazionale, espropriamo l'AGI a Eni, poi capiamo se espropriare anche Eni, ma su questo ci arriviamo più avanti. Quinto punto, e che cosa manca qua? Beh, chiaramente mancano le buone notizie. Iniziamo a darne un po', e sono le buone notizie energetiche, quelle che piacciono al nostro prof Gianluca Ruggeri. C'è un nuovo rapporto dell'Energy Institute che dice che lo scorso anno le energie rinnovabili hanno rappresentato per la prima volta, al di fuori di un periodo di recessione, la principale fonte di crescita dell'approvvigionamento energetico totale al mondo, con l'energia solare che ha rappresentato il 72% del totale. Leggo della newsletter Heatmap qua. La Cina ha registrato un altro anno record sia per l'energia solare sia per quella eolica, mettendone più del resto del mondo assieme, e sapete che non è una novità, ve l'abbiamo raccontato tante volte, ma gli analisti affermano che sta accumulando combustibili fossili a scopo assicurativo della serie vediamo se ci richiudono Hormuz. Ecco, facciamo che nel frattempo facciamo le scorte di gas, di carbone e di petrolio. Nel 2025, sempre secondo lo stesso report, le emissioni degli Stati Uniti sono aumentate del 3.2%, quattro volte la crescita percentuale della Cina. Secondo Ember, che è un altro think tank, uno di quelli che vi citiamo in continuazione, il progresso dell'energia solare è sostenuto dall'accumulo tramite batterie, il cui costo medio è crollato del 45% nel 2025. Sono tanti numeri, ma il messaggio è sempre lo stesso: la transizione funziona, sta funzionando nonostante quelli che cercano di bloccarla. Il paradosso è che la guerra in Iran non ha rallentato, ma ha dato una spinta a queste tendenze, perché quando il mondo rischia di affrontare una recessione, tutta guidata dal fatto che ci sono pochi chilometri di mare da cui passano il 20% del gas e del petrolio globale, beh, va a finire che anche quelli che non sono così ecologisti si dicono, ma sai che c'è? Io il pannello sul tetto me lo metto. Lo dice il singolo privato cittadino, ma lo dicono anche governi anche insperati. Vi abbiamo parlato qua del boom del solare in Pakistan, ad esempio, non per ecologismo, ma per convenienza economica. Detto ciò, la vera buona notizia con cui vi saluto è un'altra, che sono ancora nella bassa, anzi alta padana, mamma mia che caldo, mamma mia che fatica, ma presto gli audio ve li potrò mandare veramente dal mare. Intanto soffro io, soffrite voi che mi ascoltate, un grande bacio. Dance with me, dance with me.
paradise. When you have awoken from all the dreams broken, come and dance with me, dance with me into the colors of the dust. Dance with me into the colors of the dust. The paths we're walking on, they crumble behind us. But if we leave now, they will never find us. If this crazy world spins itself down dust, I wanna be with you. I'm gonna be with you in the color.
Colors, questo è Ben Harper. Invece questa la conoscete ormai, è la sigla delle Note del Prof, quindi l'editoriale di Gianluca Ruggeri che ci ha accompagnato per tutta la stagione, che riaspettiamo a settembre naturalmente. Lo scopriamo insieme oggi di che cosa ci parla il nostro Gianluca Ruggeri.
E siamo comunque arrivati alla fine anche di questa stagione del Giusto Clima, e prima di salutarci per le vacanze ci tenevo a dirvi due cose. La prima è che, come sapete, la cooperativa nostra ha in fase di sviluppo tre nuovi impianti. Uno è appena stato collegato, quello di Vicenza, sull'Istituto San Gaetano, e tre sono in corso di realizzazione. Uno in Sardegna, ad Arborea, sul tetto di un allevamento della cooperativa che produce il latte appunto di Arborea e i derivati del latte di Arborea. Un altro è a Cassino, dove siamo sulla copertura di un deposito di materiale metallico, e il terzo è nel terreno di una ex cava a Trani, in Puglia. Sono tre impianti fotovoltaici che aumentano in maniera significativa la potenza installata di Enostra e che, come tutti gli impianti della cooperativa, vorremmo fare con i soldi dei soci. Quindi tenete presente che c'è questa possibilità, andate sul sito, informatevi, avete la possibilità di finanziare gli impianti con contributi che vanno dai 500 ai 2000 euro, che però sono investimenti e vi verranno restituiti alla fine del periodo di durata del fondo di sviluppo. Nel frattempo, in questi anni, avrete la possibilità di acquistare elettricità a prezzo fisso, e ovviamente diciamo che con le variabili che ci sono nel mercato internazionale, avere un prezzo fisso dell'elettricità in questo momento è ovviamente qualcosa di molto interessante. Questo è il primo messaggio, e poi, come sempre, qualche consiglio di lettura, perché magari d'estate abbiamo un pochino più di tempo. Ho deciso di esagerare quest'anno e di segnalarvi due libri. sono due saggi comunque abbastanza veloci da leggere, di due autori italiani contemporanei usciti nell'ultimo anno, che in qualche modo descrivono due lati della stessa storia. Il primo è un libro di cui non abbiamo parlato in onda, ed è La Cina ha vinto, di Alessandro Aresu, che è uscito a settembre per Feltrinelli Editore. Sono 144 pagine ed è molto interessante perché proprio spiega come la Cina è arrivata a di fatto essere il gigante industriale che conosciamo e come il suo sviluppo è stato appunto pianificato negli ultimi 30-40 anni. E lo fa a partire dalla storia di una persona che è un po', per certi versi, uno degli ideologi importanti della storia del Partito Comunista Cinese degli ultimi anni e ovviamente del governo della Repubblica Popolare, appunto attraverso le vicende di questa persona spiega bene il contesto. Dall'altra parte, il secondo libro che vi segnalo è appunto, se volete, è un po' una, come dire, l'altra faccia della storia. È un libro invece di cui abbiamo parlato in onda con l'intervista al suo autore, che è Francesco Zirpoli. Il libro si chiama Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, ed è uscito a febbraio per La Terza. È un tascabile, è di 248 pagine, ma appunto anche questo di veloce lettura. Che cosa racconta Zirpoli in questo suo libro? Lì racconta esattamente che cosa non ha fatto l'industria automobilistica europea negli ultimi anni e perché siamo in una situazione in cui da uno dei pilastri dello sviluppo industriale e dell'economia dell'Europa questa è diventata invece un problema proprio per la mancanza di pianificazione, per la mancanza di una politica industriale. Questo ovviamente ha delle responsabilità manageriali importantissime, ha delle responsabilità enormi dal punto di vista di chi deteneva, in Italia li conosciamo, chi erano i proprietari del gruppo Fiat, prima appunto della fusione che portò a FCA prima e poi a Stellantis, li conosciamo benissimo, gente che è in causa con la propria madre, e poi ci sono anche ovviamente delle responsabilità politiche di mancanza di pianificazione. Ecco, quindi questi due libri secondo me raccontano bene la storia di come siamo arrivati a questo punto, come le politiche del Green Deal ovviamente non c'entrano niente perché sono fenomeni che arrivano da lontano, da almeno 20 anni. Li ripeto: La Cina ha vinto, di Alessandro Aresu, uscito per Feltrinelli, e Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, di Francesco Zirpoli, uscito per La Terza. E buone vacanze a tutti e buone letture.
Venenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho a Pusdei, lindo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ya, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, pago tu tordo, semilla, pascuala, me todo se vuelve. Tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Action.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este colomi como de lo condenado, de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina de shock.
Questo è Shock di Anna Tijoux dal Cile. Allora andiamo a parlare adesso di moda e di fast fashion e del loro impatto ambientale e sociale, e ne andiamo a parlare con Deborah Lucchetti, che è coordinatrice della campagna Abiti Puliti e coautrice insieme ad Alessia Cesana e a Martina Ferlisi del libro pubblicato di recente da Altre Economia che si intitola La moda è potere, come un'industria modella il nostro futuro. Partiamo dalla campagna Abiti Puliti, ci racconti che cos'è?
La campagna Abiti Puliti è una rete mondiale composta da più di 250 organizzazioni tra sindacati e ONG che da 35 anni lotta a fianco delle lavoratrici della moda a livello mondiale, e lo fa in diversi modi. Lo fa attraverso la denuncia dei casi di violazione e di abuso che avvengono purtroppo regolarmente nelle filiere mondiali che producono appunto i vestiti, le scarpe, le borse che indossiamo, ma dall'altra parte facciamo anche molta attività di ricerca, anche investigativa, e facciamo anche attività di pressione naturalmente su chi può decidere di cambiare le cose, quindi in particolare ovviamente nei confronti delle grandi imprese che hanno sostanzialmente in mano le grandi filiere globali della moda, ma anche nei confronti dei decisori politici che hanno il potere ovviamente di fare buone leggi e di farle rispettare per fare in modo che il mercato non si trovi da solo ad autoregolarsi e quindi a produrre dei grandi disastri e dei grandi impatti negativi come quelli che appunto denunciamo da più di 30 anni.
Allora, nell'introduzione al libro dite che sembra quasi oltraggioso parlare di moda mentre c'è un genocidio in corso, mentre ci sono conflitti armati in diversi paesi, eppure la guerra, scrivete voi, inizia prima della guerra. Allora, perché le due cose sono molto più collegate di quanto non saremmo indotti a pensare, ecco?
Perché purtroppo oggi parlare di lavoro, perché noi di questo parliamo, la moda è semplicemente un alibi, diciamo, una scusa, nel senso che è un settore nel quale però noi andiamo a osservare quelle che sono le dinamiche e i rapporti di potere che regolano appunto i rapporti tra i lavoratori e le imprese. E il lavoro è un'esperienza purtroppo di violenza costante, di violenza grave, in cui milioni di persone, lavoratrici e lavoratori in tutto il mondo, e in particolare nella moda questo è molto rilevante, soprattutto nella parte del confezionamento che ancora oggi è ad alta intensità lavorativa, quindi di manodopera, le violazioni, gli abusi, lo sfruttamento, l'ipersfruttamento è talmente forte, talmente importante, talmente frequente, talmente ricorrente che si tratta proprio di una sorta di guerra al lavoro, di guerra ai diritti. Quindi quegli stessi lavoratori che vengono magari sfruttati, che sfuggono per esempio le tratte pericolosissime migratorie, magari si salvano e non muoiono magari affogati in mare nel Mediterraneo, ma arrivano in Italia per trovare uno spazio di libertà e di emancipazione, in realtà trovano delle trappole. Una di queste trappole è quella che naturalmente viene loro offerta proprio da una parte, dall'impossibilità di ottenere i diritti civili, e dall'altra parte la, come dire, la, l'unica possibilità che gli rimane per sopravvivere è quella di essere impiegati appunto in filiere produttive, pensiamo a quella agricola, ma anche quella tessile, in cui poi verranno sfruttati, privi di permessi di soggiorno, privi di diritti e privi di voce.
C'è anche un capitolo che ho trovato molto interessante che si chiama Vestire la guerra, Israele e la moda nell'economia dell'occupazione. Ecco, ci puoi dire due parole su questo?
Sì, il libro peraltro è fatto appunto in capitoli, ogni capitolo tratta di un tema e tratta di un territorio. Abbiamo scelto di parlare di questo rapporto di ricerca che hanno condotto le colleghe della campagna Abiti Puliti belga, per andare a smascherare un'altra dimensione della guerra a cui non pensiamo mai, no? Appunto la guerra è fatta di relazioni economiche, è fatta di forniture, di armi, di forniture letali e micidiali, però è fatta anche di altre forniture, per esempio nella guerra si indossano anche, no? Prodotti tessili, abbigliamento, ma non solo, la guerra è anche in qualche maniera normalizzata, legittimata dal fatto che nei luoghi dove le guerre vengono decise e guidate, come in questo caso Israele e Tel Aviv, vengono aperti, continuano a venire aperti, continuano ad operare negozi che vendono prodotti tessili alla moda, come noi citiamo il caso di Zara, che ha aperto recentemente due importanti mall proprio a Tel Aviv e in un'altra zona molto vicino a delle zone occupate. E quindi questo in qualche modo è anche un modo con cui la moda legittima le guerre, concorre in qualche maniera alla costruzione del prodotto interno lordo di un paese, perché naturalmente se un negozio apre delle sue filiali in una zona di guerra, naturalmente contribuisce per esempio con le tasse locali a finanziare in qualche modo la guerra, c'è una forma di complicità. E diciamo anche in questo rapporto, naturalmente, così come è stata così solerte Zara, ma molti altri brand, a chiudere rapidamente i negozi in Russia quando è avvenuto l'attacco da parte della Russia all'Ucraina, la stessa cosa non è accaduta nel caso della guerra, del genocidio per mano di Israele in Palestina. Quindi rileviamo anche questo doppio standard, no, che vuole di fatto normalizzare quello che sta accadendo, quel tragico genocidio con tutte le conseguenze che ha, che sta accadendo oggi sotto i nostri occhi appunto in Palestina.
Allora, veniamo ai temi centrali per il giusto clima. L'impatto ambientale della moda è stratosferico. Un dato che mi ha colpito moltissimo è quello della terra incorporata nei vestiti, cioè i chilometri quadrati di terra utilizzati per produrre appunto colture, a far pascolare animali, prodotti forestali che poi servono per la produzione appunto dei vestiti. In generale, qual è l'impatto ambientale di questo settore?
È un impatto altissimo, la moda è uno dei settori appunto più importanti e più impattanti dal punto di vista sociale e ambientale, questo non lo diciamo solo noi, lo dice anche il legislatore europeo, per esempio, che a un certo punto ha inserito appunto il tessile, abbigliamento, calzature tra i settori a maggiore rischio a livello internazionale. E l'impatto è molto elevato perché la moda si basa su un modello di produzione estrattivo, coloniale e lineare, che sostanzialmente fa questo, cioè estrae appunto valore e materia dal sud del mondo, tra l'altro, che viene poi incorporato letteralmente nei vestiti che non indossiamo. Quei dati che citavi prima riguardano proprio il livello di incorporazione di materie prime che è presente negli abiti comprati e indossati dagli europei, sono dati drammatici. Quindi noi estraiamo materie prime, estraiamo valore che sottopaghiamo, perché queste persone lavorano in condizioni di schiavitù, e nel momento in cui noi estraiamo in terra materie prime, acqua, metalli preziosi, stiamo anche facendo un'altra cosa, stiamo impedendo a queste popolazioni di sviluppare la propria sovranità alimentare, stiamo impedendo a questi popoli, a questi paesi di sviluppare per esempio la loro agricoltura, magari la loro agroecologia, no? Per potersi cibare, per poter essere padroni del loro futuro. Invece colture immense, territori, terra, bestiame, alberi vengono sacrificati per produrre fibre o materie prime che vanno poi a finire a produrre appunto prodotti magari di fast fashion, quindi prodotti anche di qualità molto scarsa, pagati pochissimo, che vanno rapidamente peraltro a ingrossare le fila della spazzatura e delle grandi discariche a cielo aperto, che poi guarda caso tornano indietro al sud globale, cioè il sud globale ci dà tutto, ci dà materie prime, ci dà forza lavoro sottopagata e poi si riprende che cosa? I nostri scarti.
Ecco, secondo te è possibile riformare la fast fashion? Perché diciamo che fast fashion sostenibile come espressione mi sembra un po' un ossimoro, però è anche vero che la fast fashion è ormai un po' la base di alcune economie di paesi anche del sud del mondo, penso per esempio al Bangladesh, che è l'esempio più, così, il caso più esemplare, però in realtà forse non solo.
No, io non credo che sia possibile riformare la fast fashion, non sono solo io a credere questo, perché la fast fashion per definizione, per principio si basa su questa semplice regola, bisogna sfruttare al massimo gli input, quindi lavoro, persone, terra, per produrre il più possibile a basso costo e aumentare il più possibile i margini di profitto. Quindi tutto questo non è riformabile se non cambiando radicalmente il sistema. È vero che ci sono dei paesi come il Bangladesh che devono gran parte delle loro esportazioni, circa l'80% nel caso del Bangladesh, che è il secondo grande esportatore di fast fashion verso l'Europa dopo la Cina. È vero che loro, ed è un problema, che loro dipendono in questo momento dalla fast fashion. Proprio per questo, per superare questo odioso problema, ma per invece proteggere il destino e la sicurezza delle persone che nel corso degli ultimi 40 anni sono state impiegate in questo settore così problematico, le soluzioni che vanno trovate sono di tipo sistemico e devono necessariamente coinvolgere i governi e le imprese. E quindi, se non è più possibile, non dovrà essere più possibile, non dovrebbe essere più possibile produrre così tanto, 100 miliardi di capi all'anno, 24 miliardi di paia di scarpe all'anno, di cui nessuno ha bisogno, per venire fuori da questo disastro non possiamo pensare che si possano produrre gli stessi capi, le stesse scarpe, semplicemente un po' meglio, in maniera più efficiente, bisogna produrne molte di meno. E quindi dobbiamo domandarci che cosa vuol dire andare verso una moda lenta, che incorpori completamente le esternalità negative che oggi produce l'economia, quindi sostanzialmente che incorpori salari dignitosi per tutti, che riduca drasticamente le quantità, che produca prodotti molto migliori, molto più durevoli e anche molto più cari, ma molto più cari e che le persone possono comprarseli proprio perché i salari, tutti i salari dovrebbero alzarsi notevolmente. Solo in Bangladesh dovremmo parlare per esempio di quadruplicare i salari minimi attualmente pagati per legge, che sono del tutto insufficienti a vivere una vita dignitosa. Per cui no, la moda, la fast fashion non è riformabile, bisogna proprio cambiare moda e cambiare modo, e quindi passare da un sistema energivoro a un sistema appunto crudele come quello attuale e lineare e appunto estrattivo, a un sistema veramente circolare che mette al centro le persone e l'ambiente. Diverse soluzioni sono già sul tavolo, bisogna solo avere il coraggio di intraprenderle.
Ecco, secondo te invece noi come, diciamo, come consumatori, perché qualunque consumatore purtroppo in Italia non solo indossa vestiti che in qualche modo incorporano questo lavoro sfruttato e questo impatto ambientale stratosferico, ma noi che cosa possiamo fare oltre a comprare second hand, che però, come dite anche voi nel libro, non è esattamente la soluzione?
Ma intanto dobbiamo smetterla di essere dei consumatori e quindi impadronirci della nostra capacità critica completamente, informarci e dedicare parte delle nostre energie all'azione diretta, essendo noi direttamente diventando attivisti e attiviste, e in questo senso c'è molto da fare nell'ambito del tessile e della moda, come in tante altre campagne che si occupano di diritti del lavoro e diritti umani in altri settori. E quindi sostenere queste campagne, sostenere queste lotte, essere parte di queste lotte. E dall'altra parte, quando invece pensiamo alle nostre esigenze, quindi entriamo nello spazio funzionale, quindi devo comprarmi qualcosa, devo indossare qualcosa di nuovo perché ne ho davvero bisogno, quindi devo intanto valutare questo, posso naturalmente fare delle scelte molto più oculate, molto più attente, quindi comprare decisamente di meno, quasi nulla, scambiare molto di più, sicuramente il second hand è una strada, non l'unica, però queste devono essere delle strade complementari che però non occupano tutto lo spazio, tutto il nostro spazio critico, il nostro spazio operativo. Questa è solo una parte, l'altra parte è quella della cittadinanza attiva ed è quella della politica, quindi bisogna chiedere alla politica di mettere mano a questi problemi, e la politica, come sappiamo, non agisce da sola se non c'è una forte pressione dal basso che la obbliga a prendere decisioni sensate.
Grazie a Marianna Usueli per questa intervista a Deborah Lucchetti, che è la coordinatrice della campagna Abiti Puliti e coautrice del libro La moda è potere, come un'industria modella il nostro futuro, che è edito appunto da Altra Economia. la sigla della nostra rubrica dedicata alla canzone, che per voi è stata un po' il punto di svolta, un momento di ispirazione se parliamo appunto di temi legati al clima, all'ambiente, alle risorse. Voi ci mandate una mail a clima@radiopopolare.it in cui ci segnalate la canzone che volete ascoltare qui in onda e noi la passiamo, poi la passiamo e l'abbiamo fatto tutto l'anno, chissà, magari ricominceremo a settembre. L'ultimo ascoltatore di questa stagione, di questa stagione del Giusto Clima è Luca, che ci fa ascoltare una canzone di Bob Marley e ce la motiva così: fa molto caldo e questo caldo, come raccontate bene al Giusto Clima, ci racconta non solo della crisi climatica ma anche delle disuguaglianze. Questa canzone, colonna sonora del film L'Odio, parla di periferie, violenza e appunto disuguaglianze. Non so perché, ma questo clima ambientale, ma anche politico, me l'ha fatta venire in mente. Allora, grazie Luca, e noi ci andiamo ad ascoltare proprio Bob Marley. Burning and Looting.
I
ricordo ancora una volta clima@radiopopolare.it, la nostra mail. Da settembre si riparte, quindi scriveteci. Adesso andiamo a cambiare discorso, andiamo a parlare di caldo estremo, e in particolare parliamo di caldo nei luoghi di lavoro. Il nostro Lorenzo Tecleme ha raggiunto Andrea Rosa Falco della FIOM CGL Lombarda per parlare proprio di questo. Lo ascoltiamo.
Partiamo da qui. Dal punto di vista dei lavoratori del sindacato, cosa significano le ondate di calore?
Le ondate di calore significano innanzitutto un rischio per la salute e la sicurezza delle persone che lavorano. Io ricordo una cosa, la crisi climatica e in generale l'innalzamento delle temperature, queste ondate di calore sempre più strutturali durante i periodi estivi, sono un fenomeno della disuguaglianza. Perché? Perché a seconda della qualità delle case dove abitiamo, a seconda di questo, a seconda dell'altro, ci sono brani di popolazione che riescono ad affrontare questa cosa meglio e brani di popolazione che invece hanno meno strumenti per affrontare questa cosa. C'è una continuità quindi tra una condizione abitativa o una condizione diciamo di economica non soddisfacente, per cui ci si espone anche al rischio della povertà energetica, e poi la condizione che una persona ricopre nell'ambiente lavorativo. Se una persona ha un ruolo operaio, se una persona lavora nel mondo della logistica, dei servizi, entro ambienti che non possiedono un microclima adeguato, quando arrivano queste ondate di calore, ecco che la sua salute, la sua sicurezza soffrono un rischio molto maggiore, un rischio che si può tradurre sia nell'infortunio sia anche in effetti a lungo termine per la salute negativi. Fra le altre cose, degli studi molto aggiornati ci dicono che per la popolazione maschile, lavorare o comunque essere esposti frequentemente a temperature le più alte, questo può comportare a lungo andare anche una minore fertilità. Quindi veramente effetti di sistema sull'organismo, e noi non ci possiamo permettere di avere persone di serie A e persone di serie B con una condizione che continua dall'ambiente abitativo, comunque dall'ambiente dell'appartenenza economica, poi anche l'ambiente di lavoro.
Dici un po' della situazione sul campo. Anche in queste settimane le imprese, il governo stanno prendendo provvedimenti in questo senso?
Allora, la situazione è molto, non so se quelli bravi dicono geopardized, molto frastagliata comunque, nel senso che noi abbiamo delle aziende che investono, che tendono a realizzare degli ambienti lavorativi tutto sommato confortevoli anche nella metalmeccanica, e abbiamo più diffuse aziende dove invece lavorare diventa molto pesante per via del caldo. Questo soprattutto con riferimento alla popolazione operaia, anche se mi preme ribadire che fuori dal contesto della sola metalmeccanica, se vediamo, cosa ne so, alle educatrici, agli educatori attivi nei centri estivi, magari presso le scuole, anche la scuola evidentemente è un posto dove il microclima non permette un benessere del lavoratore e anche del bimbo e della bimba. Quindi non è soltanto una cosa che riguarda la metalmeccanica, ma è anche una cosa che riguarda la metalmeccanica e gli ambienti produttivi. In alcune aziende bene, in altre aziende molto male, e è necessario che l'attività sindacale, l'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecco, sia molto vigile su questo aspetto, sia sempre di pungolo, sempre di denunce, sempre di azione sindacale per migliorare le cose. Dal punto di vista normativo noi abbiamo un quadro complesso dove esistono dei termini di principio importanti, articolo 2087 del codice civile, vado a memoria, spero di non fare gaffe, quindi l'obbligo prevenzionistico in capo al datore di lavoro, il testo unico su salute e sicurezza, abbiamo anche circolari, abbiamo normativa tecnica che parla non solo di temperature ma anche di tasso di umidità, ricircolo d'aria, irraggiamento. Allo stesso tempo però manca una normativa diciamo più stringente che, come dire, affronti la problematica del lavoro in condizioni di severità di caldo anche in ambienti chiusi. Perché? Perché le normative, che hanno sempre un tratto emergenziale e dal mio punto di vista anche per certi versi inadeguate, che riguardano chi lavora all'aperto, quindi i cantieri edili, lavoratori dell'agricoltura, ecco, molto spesso queste norme estemporanee, rinnovate ogni anno, eccetera, non riguardano chi invece lavora al chiuso in capannone industriale.
Ti volevo portare su un caso concreto, la vertenza MG era esattamente un anno fa, raccontacelo un po' e poi dici cos'è cambiato un anno dopo.
Allora, vertenza MG, vertenza importante, 12 ore di sciopero per rivendicare investimenti sull'azienda, investimenti per il microclima, quindi investimenti contro lo stress termico, una vicenda importante che poi diciamo si snoda in ulteriori passaggi contrattuali, due contratti collettivi firmati poi presso l'azienda, dove sono stati condivisi degli interventi contro il caldo. Ecco, a livello di attuazione siamo in questo momento scettici, nel senso che il percorso deve andare avanti, sono stati nel frattempo installati gli estrattori di calore, è stata definita la distribuzione dell'acqua gratuita tramite delle colonnine, è stato definito l'installazione di un raffrescatore presso un'area particolare di lavoro e poi di sistemi di climatizzazione nelle sale mezze. Bisogna però fare di più: l'estrazione di calore è una buona tecnologia abilitante per altre migliorie, ma non sufficiente. Bisogna intervenire anche sul manufatto del capannone, ma il lavoro sindacale deve continuare. Accanto a quel lavoro, quest'anno, sul 2026, c'è stato un percorso di contrattazione e proposte importanti, ad esempio presso l'azienda Sagicofim di Gianluca Sunnaviglio. Lì la condivisione è stata per un intervento importante di sistema sul microclima del capannone, che tuttavia ad oggi non è stato completato nel corso di quest'estate. Addirittura quest'estate diventa un momento piuttosto di raccolta dati, di monitoraggio, di modo tale poi, in base a questo monitoraggio scientifico, da svolgere il successivo investimento nel corso dei successivi mesi del 2026 e poi del 2027. Quindi ci sono queste due casistiche, fra quelle che seguo c'è anche il caso del tubo edificio La Metallurgica ad Alpignano, dove si è lavorato sul tema dello stress termico. Insomma, dal mio punto di vista è un tema di priorità sindacale, è un tema che anche ovviamente quest'anno impatta molto i lavoratori, pensiamo anche ai lavoratori dell'impiantistica, quelli che non stanno concentrati in un unico pannone, ma girano nella città, pensiamo ad esempio agli utentori degli ascensori, bisogna pensare a dei dispositivi di protezione individuale per loro, sono esposti ad ambienti completamente diversi e non si può agire un capannone basta. È un tema di priorità sindacale ed è un tema che diventa sempre più urgente perché se i nostri nonni hanno fatto le battaglie perché avevano freddo, ora probabilmente dobbiamo fare le battaglie perché c'è caldo.
C'è tutto un tema che è quello della contrattazione aziendale di cui ci ha parlato molto, ma poi c'è anche il piano più sistemico, più nazionale, più legislativo, quello del governo e del Parlamento. Visto che siamo alla fine di legislatura, questo Parlamento, il governo Meloni, cosa hanno fatto, se hanno fatto in questi anni, per rispondere al problema della crisi climatica nei luoghi di lavoro?
Ma io credo proprio che l'attuale governo, l'attuale maggioranza parlamentare sia stata del tutto inadeguata rispetto alla tematica della severità della severità da caldo negli ambienti di lavoro. Del tutto inadeguata, manca una visione di sistema, manca una visione di sistema industriale, perché questo aspetto è un aspetto di salute e di prevenzione importante per i lavoratori, ovviamente anche un termine di visione per tutto il sistema industriale, per la competitività delle nostre aziende durante il periodo estivo, perché esistano degli investimenti promossi nella qualità dei manufatti industriali e quindi investimenti immobilizzati in attività produttive. Cioè, questa visione manca del tutto, cioè non è proprio nel loro alfabeto. Tra l'altro questa cosa fa il paio con una visione sempre stentata su tutto il tema energetico. Cioè, faccio l'esempio: se evidentemente un capannone industriale diventa più efficiente dal punto di vista energetico perché è più coibentato, eccetera eccetera, evidentemente anche gli effetti non secondari sul microclima saranno estremamente positivi. Ma se tu non hai un'idea, diciamo, strutturale di transizione fondato sulle rinnovabili, sull'efficientamento energetico, sugli interventi per rendere le reti più intelligenti, è chiaro che anche questo aspetto, che è lo snodo della produzione, lo cogli fino ad un certo punto. Cioè, tutto si sta traducendo in idee del tipo: aumentiamo la produzione e la produttività detassando magari gli straordinari, quindi l'allungamento dell'orario, non la maggiore produttività delle ore lavorate. Mi sembra incredibile questa cosa qua, e quindi vabbè.
Grazie mille, grazie a Lorenzo De Cleme per questa intervista ad Andrea Rosa Falco, che è appunto della FIOM CGL Lombarda. Beirut Gallipoli è un'area malinconica che ci accompagna alla fine di questa stagione del Giusto Clima, che però torna, non temete, torniamo a settembre con nuove puntate, nuovi contenuti. Continuate a scriverci, d'estate naturalmente rispondiamo alle mail quando capita, è più facile che vi rispondiamo dal primo di settembre, però continuate a scriverci a clima@radiopopolare.it, così cominciamo anche noi a preparare una nuova stagione del Giusto Clima. E allora siamo proprio arrivate alla fine, questa è la nostra sigla. Prima di lasciarci vi voglio segnalare due presentazioni di Lorenzo Tecleme, ma insomma poi dovete seguire perché so che andrà anche al Festival Alta Felicità, al Festival Notav in Valsusa, quindi insomma seguitelo sui suoi profili social per andare a scoprire dove sarà per presentare il suo libro Storie di Ordinario Capitalismo Selvaggio. Io so che sarà il 10 luglio a Pisa, ma il primo appuntamento invece è il 9 di luglio, quindi il giorno prima, alle 19 presso Riva Mancina in strada Giovanni Inzani al numero 11 per appunto presentare il suo libro. A Pisa invece sarà, scusate non ve l'ho detto, il 10 luglio, il giorno dopo, alle 16:30 al Festival di Ottolina TV al Circolo Arci Putignano, e poi insomma in altri luoghi dove sicuramente lo scoverete, così come troverete in giro probabilmente anche Marianna Osuelli e Gianluca Ruggeri, che salutiamo calorosamente. Io che dire, vi do appuntamento allora con il Giusto Clima a settembre con una nuova stagione. Un caro saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao!